piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti.
Questo è un video che vuole portare acqua un po' al mulino dei liberi professionisti e delle partite IVA che sono senza voce e sembra che ci sia una sorta di accanimento nei confronti delle partite IVA. Sembra che in Italia essere un autonomo e essere un imprenditore sia quasi una colpa. Le imprese danno pure il lavoro a tantissimi lavoratori.
In carrozzella anche caricandomi il peso e tutto, adesso volete chiuderci a casa.
Perché non avete la mascherina?
Beh, noi due stiamo bevendo, quindi non ne abbiamo bisogno.
Dai 60 anni in su, probabilmente siamo più duri e più induriti di chi ne ha meno di 60 anni.
Già abbiamo lambito questa impressione generale di divisione tra gli italiani in questo pieno di seconda ondata di coronavirus. Ricordate quando facevamo tutte le stesse cose, più o meno, eravamo ancora cementati dall'euforia del mal comune, tutti dentro casa, la sera si cantava alla finestra, l'inno nazionale azzurro, usciremo tutti migliori, in fondo ci si scambiava le ricettine del pane fatto in casa. Sembrava quella la condizione migliore, in cui avevamo questa sorta di euforia condivisa per cui la situazione problematica ci rendesse in fondo tutti in una stessa barca e tutti come naufraghi dalla nostra vita quotidiana, dalle nostre abitudini, da quello che consideravamo intangibile, ci sentivamo affratellati. Beh, rendetevi conto che a distanza di qualche mese la situazione è diametralmente cambiata, è proprio diversa, è proprio un'altra cosa. In questo momento, più che unire i motivi di unità, emergono i motivi di divisione. E secondo un principio, a me, terribile e distruttivo, è quello tipico dei momenti di difficoltà prolungati. Ognuno guarda nel piatto del vicino, ognuno guarda oltre il muro di cinta di casa del vicino, ognuno guarda oltre le finestre del vicino. È l'elemento scatenante, lo ricordo dalle testimonianze dei miei genitori, che ha fatto sì che in Italia ci fosse stata una lunga, prolungata e sanguinosa guerra civile, quando diciamo è finita la guerra. Finito il motivo di divisione, ci potesse una grande riappacificazione. Perché? Perché molte volte alcuni rancori mai sopiti, alcune invidie profonde, alcune differenze che vengono attutite comunque in una prassi di normalità emergono nei momenti di difficoltà. Avete sentito dal servizio in apertura? Le partite IVA giustamente si sentono penalizzate nei confronti di chi ha un lavoro fisso, magari statale. Quelli che hanno un lavoro che non gli permette di farlo da casa ce l'hanno con quelli che possono operare smart working. Chi ha una casa grande è privilegiato rispetto a chi ha una casa piccola. Chi ha una seconda casa è privilegiato rispetto a chi deve rimanere sempre chiuso dentro la stessa casa e non ha nemmeno possibilità di muoversi, di prendere un po' d'aria. Chi ha un cane sta meglio di chi ha senza cane perché può fare la passeggiatina col cane. Chi può fare una corsetta sotto casa perché c'è un giardino nelle vicinanze sta molto meglio di chi invece sta in una sorta di agglomerato alveare in cui non c'è un angolo di verde. Ma andiamo ancora avanti. Chi è in una regione gialla sta meglio che in una regione arancione. Chi è in una regione arancione sta meglio che in una regione rossa. Ma non basta, andiamo avanti. Differenze anagrafiche. Che anziano si sente guardato con sospetto da parte di chi è più giovane perché dovrebbe starsene a casa e evitare che gli altri debbano rimanere limitati. Chi è più giovane è guardato con sospetto e di invidia da chi è più anziano perché viene considerato una sorta di untore, di procacciatore di virus. Ma non basta ancora nemmeno questo, andiamo avanti. Insomma, c'è un'infinità di categorie che si trovano contrapposte. Io oggi vorrei capire dal nostro pubblico, sempre considerato come un campione ideale di quello che è il sentire nazionale, Chi vi sentite voi in qualche maniera essere vittime? Chi sono i privilegiati e perché voi siete vittima? Dite esattamente, con dovizia di particolari, chi secondo voi è privilegiato a discapito del vostro benessere. Oggi in molti titoli leggo con un sottile senso di ipoteca morale il fatto che verranno dati dei contributi a chi commercia materiale diciamo di solluchero sessuale, cioè i venditori di sex toys avranno diciamo un risarcimento per i vibratori che non venderanno, invece noi magari che non so, eravamo ristoratori e ci occupavamo di bisogni molto più nobili piuttosto che quelli del solluchero intimo, e quindi siamo penalizzati. Questo per dire come poi è facile scendere in questa capillarità. Quindi cominciate a farvi un tranquillo esame delle vostre inconfessabili mestizie e dite: vi sentite voi penalizzato rispetto a un'altra categoria che vi sembra che in questo momento abbia dei privilegi che a voi sono negati? Ditelo con tranquillità, con sincerità, con sicurezza, non è una sorta di atto accusatorio il mio. Voglio solo capire, voglio che emergano comunque questi stimoli all'invidia sociale, al disprezzo, alla sensazione che qualcuno abbia usato due pesi, due misure a favore di categorie magari a noi affini, per vedere, capire, dare elementi anche a chi ci ascolta per poi operare in un regime possibile maggiore equità. Bruna De Marchi, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Bruna De Marchi l'abbiamo avuta, lo ricordo, in passato come ospite ai tempi del terremoto. Allora operava come sociologa dei disastri, cioè ci dava delle indicazioni di come ci si muoveva, quali erano gli elementi prevedibili, dei comportamenti sociali in un momento di grande difficoltà, di sciagura, localizzato, però era localizzato in alcune zone, terremoto in Abruzzo, terremoto a Amatrice, terremoto in Emilia, però ne parlavamo secondo aree localizzate. Oggi che continua a occuparsi di emergenze, collabora con il Centro per lo Studio delle Scienze Naturali, Sociali e Umane dell'Università di Bergen in Norvegia, vorrei con lei fare un punto su quello che sta accadendo. Allora, Bruna De Marchi, rispetto a questa mia introduzione premessa, lei trova che questo è un momento difficile in cui alcuni movimenti negativi nella società possono essere intercettati, controllati, magari gestiti?
Beh, prima di tutto sono molto d'accordo con quello che lei ha detto, con l'analisi che ha fatto e le distinzioni e le differenze che ha mostrato. Sicuramente è un momento difficile, non c'è dubbio, e vorrei dire che sono d'accordo che è più difficile questo che il primo momento. Esperienza che in qualche modo è molto consistente con quella dei disastri che lei citava prima, il terremoto per esempio e altri, cioè quello che succede in generale quando c'è una situazione di conclamata emergenza che è uguale.
Scusi dottoressa, sì? La differenza fondamentale, dobbiamo dirlo, è che oggi è globale, sì, il problema. Quello che ci poniamo noi come domanda ci si pone in quasi tutte le parti del mondo che stanno vivendo la nostra situazione.
Esattamente, però è globale, ma in ogni paese c'è una risposta diversa per certi aspetti e simile per altri, e all'interno di ogni paese ci sono delle distinzioni che lei ha messo in luce molto bene. Allora, la solidarietà secondo me non scatta globalmente, perché all'inizio, come giustamente lei ha detto, c'è stata una solidarietà sociale nazionale, anche qui si potrebbe distinguere, però insomma abbastanza ampia. Non credo che ci sia una solidarietà nazionale, una solidarietà diciamo pandemica, per usare questo termine, nel senso che poi si sono viste moltissime distinzioni fra paesi anche in Europa, questo fin dall'inizio. Però ecco, quello che secondo me differenzia la prima dalla seconda emergenza è proprio che all'inizio, perlomeno all'interno di un paese, all'interno di certe comunità, c'è la sensazione di essere tutti insieme, no? Di fronte a un problema simile. Dopodiché ci si accorge abbastanza in fretta che non è così in effetti, perché tutte le distinzioni che lei ha sottolineato esistono di fatto, cioè esistono di fatto perché il virus colpisce, se vogliamo, non a casaccio, ma soprattutto le conseguenze non sono uguali per tutti. tutti. Per esempio, il fatto di stare in una villa con piscina e giardino non è la stessa cosa che chiudersi in casa in un appartamento di 20 metri quadrati. E io dall'inizio, come sociologa, dal primo lockdown, il primo pensiero che mi è venuto in mente era stato questa caratterizzazione dell'emergenza come un'emergenza prevalentemente o esclusivamente sanitaria. In realtà non lo è. La prima cosa a cui ho pensato è alle donne maltrattate, alle famiglie in crisi, a quelli che appunto hanno di per sé delle difficoltà enormi per cominciare, che ovviamente una situazione di clausura, di lockdown, rende ancora più pesanti e ancora più difficili. Non so se ho risposto alla sua domanda.
No, esattamente. Io poi ho messo alcuni aspetti paradossali e molto specifici, non so, la guerra delle mascherine, esatto. La discrimine, sì, di mettere o non mettere la mascherina, che è diventato anche indicativo di un'appartenenza, esatto, ideologica e politica, indubbiamente. La mascherina è diventato il contrassegno per qualcuno del politicamente corretto, per altro dell'idea sovranista che si possa essere al di sopra di tutto e di tutti, che ci siano quelli che usano in maniera strumentale l'emergenza per spaventare, a me continuano a dire continuamente: sei reggimentato, sei schiavo, stai facendo propaganda per chi ci vuole dominare. Esattamente, sono elementi nuovi da analizzare. Io però vorrei, Bruno e Marchi, farle ascoltare subito due telefonate, ne stanno arrivando tante, proprio per individuare il sentire comune attraverso un'esemplificazione, quello che abbiamo teorizzato. Andrea, buongiorno.
Buongiorno. Io ho sentito al volo la sua richiesta, ovvero dove ci sentiamo discriminati, giusto, corretto?
E da chi? In confronti di chi? Anche se non direttamente, lei avrà una categoria che sente, sì, privilegiata, certo, rispetto a lei.
Allora, io sono un attore, vivo di questo mestiere dalla mia giovinezza, fortunatamente, e rispetto le regole, le chiusure e quant'altro, ma mi sento discriminato quando vedo in TV o leggo comunque sui social che il Maurizio Costanzo Show è andato in onda, sta andando in onda con il pubblico presente, che X Factor sta andando in onda con il pubblico presente, eccetera eccetera, dove le motivazioni e le giustificazioni le conosciamo, le abbiamo sentite. Non è pubblico, è comparse paganti, dicono X Factor. Io ho fatto il sierologico e c'è la mascherina di plexiglass, la divisore di plexiglass, dice Maurizio Costanzo. Il problema è che qui c'è una legge che vieta le pubbliche esibizioni. Allora io mi chiedo che valore ha questa legge, cioè mi sento tradito, letteralmente tradito dallo Stato, che fa applicare una legge a me e non la fa applicare al vicino di casa col macchinone più
onestamente
più
ricco. Andrea, vorrei aggiungere, non ho dati diciamo certi che posso, sì, appoggiare a un'evidenza scientifica o statistica. Beh, quanta gente in questo momento sta contaminandosi negli studi televisivi in Italia? Sarà perché l'ambiente dei colleghi che sento più frequentemente, ma cominciano a essere veramente tantini. Andrea dice: io sono un attore, io recito nei teatri, recito nei luoghi in cui non si può più entrare, vedo comunque persone svolgere lo stesso lavoro mio, anche se non sono attori, sono conduttori, sono persone che gestiscono talk televisivi, esattamente con un pubblico davanti, mi sento discriminato. Ancora una volta l'antica divisione di chi è strapagato in televisione, chi deve fare la gavetta nel teatro, è acuita dal fatto che la pandemia aumenta questa divergenza. Carlo, buongiorno.
Buongiorno, sono Nicoletti. Io la chiamo per questo motivo. Io sono discriminato dallo Stato italiano perché il mio lavoro è molto semplice. Premetto che è una piccola azienda con 3 dipendenti. Noi facciamo da tramite dalla pasticceria al bar e consegniamo le brioche fresche tutte le mattine. Il nostro lavoro si svolge da mezzanotte alle 7:30, ma noi non esistiamo. Siamo chiusi, ovviamente i dipendenti sono in cassa integrazione, ma io in questo periodo come faccio a campare? Mi creda, ultimamente quest'anno...
Cioè voi non potete più, diciamo, non potete più sfornare le brioche, fare le brioche e portarle ai bar?
No, noi non le sforniamo. Allora, le pasticcerie producono le brioche, sì, e noi facciamo il lavoro della consegna presso i punti vendita.
Sì.
Ovviamente la pasticceria è tutelata perché la pasticceria prenderà uno di quelli che chiamano ristori in un modo abbastanza stupido, secondo me, ma noi non avremo nessun rimborso. E abbiamo l'IVA da pagare, abbiamo i contributi da pagare, abbiamo le stipendi da pagare e la cassa integrazione.
Perché vi faccia capire come vedo le persone che vanno in giro a portare i pranzi e le cene dai ristoranti e privati.
Chiusi, non consumano le brioche.
Ah, ecco, perché sono chiusi i bar, non potete più.
No, noi non abbiamo senso di lavorare perché i bar sono chiusi e quindi non consumano.
Beh, sono chiusi dopo le 18. Sono chiusi dopo le 18.
No, io sono di Bergamo, è una zona.
Ah, ecco, faccio questo.
Ecco, l'avevo precisato la sua collega.
Non l'aveva specificato, sì. Questo però vedi Carlo, questo aumenta ancora più il fatto che io che l'ascolto e sto ancora in una regione gialla, non mi rendo conto in questo momento la drammaticità del suo stato se lei non mi dice in che città si trova. Ecco, lei sta in un posto. Rafforza la nostra tesi iniziale, non c'è più questa unità generale, siamo tutte nella stessa barca. Lei è una barca molto più, in un mare molto più tempestoso in quello in cui mi trovo io.
Io sono in una barca con un grosso buco sul fondo.
Se io scendo di casa la mattina, ancora il mio bar c'ha il cornetto, ammesso che io possa mangiarmi il cornetto, capito? E se io vivessi a Bergamo, la mattina non potrei nemmeno uscire di casa e questo aumenta la differenza. Grazie Carlo, ci fermiamo un istante, riprendiamo. Log 800 24 0024, chiamateci e diteci se vi sentite discriminati nel vostro lavoro, nella vostra categoria sociale, nel vostro abitare, nella vostra famiglia, da altre persone che hanno una condizione di maggior privilegio in questo momento di emergenza. E ringrazio intanto Pietro Lacorte che mi manda in onda da Milano, Alessandro Chiappini che si è messo in un ridotto della prima guerra mondiale sull'Adamello per dimostrare che siamo in una situazione di emergenza, Fabrizio Intonti e Gloria Guerrera. Ho al telefono Bruna De Marchi che è una sociologa che si occupa di emergenze. Ha sentito le prime telefonate? Ne ho tantissime, tra un po' gliele sottopongo, Bruna De Marchi. Ma questo tipo di divergenze che escono fuori, attori di teatro contro attori di televisione, partite IVA contro lavoro fisso e via dicendo, sono acuite da questa situazione di emergenza, emergono in maniera più feroce e diciamo ci si rende conto secondo lei che questo problema sociale, di malessere sociale, che non soltanto è espresso nelle manifestazioni di piazza, che molte volte sono strumentalizzate da gruppi estremi, criminali, di politica fuori da ogni ordinamento possibile e immaginabile, possono in realtà creare anche disagi molto forti nel medio termine.
Sì, allora ho sentito le telefonate, preciso, io sono a Milano e credo che ci resterò a lungo, e ho sentito le telefonate e mi ha colpito, devo dire, la pacatezza con cui si sono espressi i due ascoltatori che hanno chiamato. E quello che dicono entrambi è comunque si sentono traditi dallo Stato, qualcuno ha detto legge, un altro ha detto Stato, ma sostanzialmente perché lo Stato dovrebbe, in linea di principio, cercare di diminuire le differenze che ci sono e che sono inevitabili. Quindi nessuno ha protestato, diciamo, per questa cosa che ci è capitata addosso, ma proprio per una incapacità dello Stato di limitare un po' le ingiustizie che inevitabilmente succedono quando c'è qualcosa di questo genere. E su questo io credo che è una protesta abbastanza legittima, anche se bisogna poi dire che non è molto facile fare delle leggi e delle norme che nel breve periodo riescano a sanare queste situazioni. Quello che si vede però, io lo vedo molto, che c'è stata una confusione incredibile, c'è stata secondo me una sottovalutazione dei problemi che lei diceva, cioè dei problemi sociali e di questi contrasti e disparità che se in un primo momento possono in qualche modo venire accettate, poi invece si acuiscono e appunto si somma alle differenze che il virus, che la malattia crea, si somma a questa sensazione di ingiustizia e di discriminazione che a volte è legittima, a volte no, ma che comunque va affrontata, perché se il sistema sociale non tiene nella sua integrità il rischio per la stessa democrazia è molto forte, e questo secondo me è una cosa che non va assolutamente sottovalutata e a cui si dovrebbe pensare, per esempio con una serie di norme che possono gradualmente essere corrette ma che vanno sempre riviste, e soprattutto con una comunicazione che sia un po' più organizzata di quello che è stata, perché è stata, da, sul piano comunicativo io credo che sia stato veramente un disastro. Molte volte
Bruno De Marchi è anche sufficiente, è anche importante l'ascolto, rendersi conto, creare dei punti in cui diciamo le persone possono almeno raccontare, esatto, o esprimere il loro disagio. Le dice un pubblico pacato, è un pubblico abituato a confrontarsi, almeno in questo spazio, in questa maniera. Sanno che le idee vanno ben articolate, vanno argomentate, e che dare sulla voce completamente inutile quando si ha poco tempo. Sentiamo qualche altro ascoltatore. Gianluca, provincia di Vicenza.
Buongiorno, dottor Nicoletti. E buongiorno anche alla sua ospite. Sì, io per quanto riguarda cittadini di serie A, serie B, insomma, come diceva lei, no? Io lavoro nell'ambito della musica, sono musicista, professionista, per cui sono un lavoratore a chiamata, una cooperativa che mi paga, e poi sono anche un collaboratore in un centro appunto che si occupa di cultura, di sport, però siamo un centro affiliato CONI, iscritti al CSI, al Centro Sportivo Italiano. Per cui lei può capire che noi già dal 24 ottobre siamo chiusi per queste nuove direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ci sentiamo sicuramente, insomma, messi da parte.
Ecco Gianluca, un altro sforzo rispetto a chi lei invece vede, colleghi che più o meno fanno il suo stesso lavoro o categorie che in realtà non sono passati per questa maglia stretta che a voi vi ha trattenuto.
Esatto, sì, infatti le volevo fare un esempio perché io appunto vivo in città, una piccola cittadina, ma mi sveglio al mattino, vado a bere il caffè, le faccio un esempio pratico, ho una carissima amica che ha un bar, un locale diurno, lei apre alle ore 7 di mattina e chiudeva mediamente alle 19, lei mi raccontava, io mi fa aprire alle 7 di mattina e chiudere alle 18 con le nuove normative, praticamente guadagno il 97% di quello che guadagnerei in un giorno normale, capito, con le chiusure, anche senza chiusure contingentate. Per cui lei capisce che il pericolo che c'è nell'andare al bar, nell'andare a bere un caffè la mattina alle 7 e la sera alle 6, credo sia molto superiore a quello che ad esempio c'è in associazione da me, dove ci sono dei soci che sono iscritti, hanno una tessera, sono controllati gli ingressi, le contingentazioni, la distanza, eccetera, ed è un posto sicuramente sicuro. Abbiamo anche degli insegnanti che si sono chiaramente, hanno fatto i test, i tamponi, e sono negativi. Lei non credo che se va al bar a bere il caffè può chiedere al suo vicino o a chi gli dà la
pera. Quindi lei ogni volta che va la mattina dalla sua amica con il bar dice guarda, questa può rimanere con della gente qua,
esatto,
lei vede gli avventori di quel bar... Esatto, lei vede gli avventori di quel bar, è chiaro, lo sì, sì, ma lo capisco.
È una cosa
come
che non mi
suoi possibili.
Io sono una persona positiva, allegra, sono una persona comunque che ha una visione positiva della vita. Vedere che comunque c'è una che lavora e lavora il 95% di quello che faceva prima, e io non posso lavorare, sono chiuso, nonostante tutti i protocolli.
Scusi, dico una cosa, può sembrare una bestialità, Gianluca, ma se voi andaste a suonare nel bar della sua amica, potreste farlo?
Non potremmo farlo in questo momento, perché noi anche con la mia band abbiamo organizzato alcuni concerti, eventi privati, adesso sono proibiti anche questi. Ma al di là di quello le parlavo anche dell'associazione culturale in cui lavoro, che è una associazione dilettantistica e non amatoriale, cioè noi siamo riconosciuti dal CONI e dal CSE, per cui abbiamo insomma un sistema, un protocollaggio, che lo chiami come vuole, che permette un'estrema sicurezza anche degli insegnanti, per cui è tutto un reparto di persone, centinaia di soci, che non possono muoversi, che non possono fare attività sportiva, noi non possiamo lavorare, abbiamo comunque delle spese, gli affitti molto alti, per cui lei capisce che io mi vedo...
La capisco, diciamo, poi devo bloccarla un attimo, perché sentiamo qualcun altro. È chiaro, il suo punto è chiaro, vorrei mettere sul piatto, se possibile, più categorie possibile. Michele, provincia di Benevento, cerchi di essere sintetico.
Buongiorno a tutti, sì. Io ho un'attività di ristorazione, ma solo per banchetti. La mia attività inizia a maggio con le comunioni e prosegue con i matrimoni fino a settembre. Io nel primo DPCM non ho avuto nessun contributo perché faceva test il fatturato di aprile, ma io aprile non ho fatturato e non ho fatturato nemmeno l'anno scorso, quindi non ho preso niente. Sul secondo DPCM, il Recovery 2, siccome si fa sempre riferimento ad aprile, e quindi io da un fatturato dell'anno scorso di circa 500.000 euro quest'anno ho zero, quindi mi sento abbandonato dal governo e ho dei risentimenti anche contro chi ha fatto questi provvedimenti.
Scusi un attimo Michele, prima di dare la linea, che me la stanno chiedendo, quale categoria di suoi colleghi o persone fanno un lavoro simile al suo sente invece privilegiata rispetto a lei?
Anche la ristorazione normale, ristorazione normale ha avuto il contributo per il calo di aprile, avrà quello del secondo DPCM perché si fa sempre riferimento ad aprile. Poi anche nelle altre categorie il contributo avuto ad aprile è stato a pioggia su tutte le categorie. Anche chi solo in quel periodo ha avuto un calo di fatturato, però nel mese di maggio, giugno, lui ha ripreso al lavoro, chi vende penne o chi tratta altre cose.
No, questo è chiaro, Michele. Quindi in particolare l'attività dei ristoratori che si occupano di cerimonie, nell'ambito della più larga categoria dei ristoratori, è quella che si sente più penalizzata rispetto agli altri e comunque dei sussidi, poco tanto che sia, li hanno avuti. Ci fermiamo ancora. Log 800240024, andiamo avanti con le categorie che si sentono penalizzate rispetto ad altre categorie, poi ci aiuterà a tirare le conclusioni Bruna De Marchi, che è una sociologa che si occupa di emergenze. Alessandra da Bergamo.
Buongiorno, complimenti prima di tutto per la trasmissione. Io mi permetto di fare presente una categoria che a mio avviso in questo momento è considerata di serie B ed è la categoria dei minorenni, i nostri figli. E cioè dopo aver tolto lo sport, dopo aver tolto le amicizie, adesso gli tolgono la scuola con la DAD, la cosiddetta didattica a distanza. E allora io mi chiedo, d'accordo che non sono lavoratori, non producono e non sono anziani, non hanno contribuito al boom economico e bla bla bla. Ma sono cittadini. Il 21 di novembre si festeggia nel mondo, si celebra la giornata dell'infanzia e dell'adolescenza. Qualcuno ha voglia di provare a pensare anche a loro, alla loro salute mentale, ai loro bisogni, ai loro desideri? Ecco, tutto
sì,
qua.
Alessandra, giustissimo, ma da chi si sente penalizzata lei? Perché
non mi sento penalizzata io. I miei figli in questo momento stanno facendo la DAD, io sto tornando dal lavoro. Vedo che loro fanno una vita diversa da quale avrebbero diritto di fare, perché a 16 anni hanno diritto di esplorare il mondo e non di stare a casa nel nido materno come quando avevano 2 anni o anche di
signora,
meno.
Ma i diritti, avremo tutti questo diritto di esplorare il mondo, ma se evidentemente qualcuno ha ritenuto che in questo momento per maggiore sicurezza debbano stare a casa,
io lo accetto, se però fossero state messe in campo le misure necessarie, vedi trasporti, vedi sanità, vedi organizzazione,
sì, sì,
vedi coordinamento. Per una mancanza di organizzazione, di coordinamento, di prevenzione, di lungimiranza, non so, dica lei cosa, trovi lei l'aggettivo o il sostantivo adeguato. Ecco, questa a me fa rabbia e tristezza.
Sì, questo è un tema su cui
allora
da qui
a casa.
Sì, sì, Alessandra, il tema delle mamme che dicono i nostri figli mancano dalla dimensione sociale è un tema che si dibatte da mesi, indubbiamente. Io non ho risposta da darle. Io dico che di fronte all'emergenza, se c'è un margine di rischio, di chiunque sia la colpa, dei trasporti, della politica, di chiunque, è meglio che stiano a casa e rischi meno la società piuttosto che questo rappresenti un pericolo, un aumento di pericolo per tutta la società. Davide da Roma.
Pronto, buongiorno. Sì. Allora guardi, io sono rimasto profondamente deluso e mi sento proprio estraniato da questi discorsi, queste cose. L'ultima, o forse la penultima, non so neanche qual era, persona che ha parlato che la sua amica guadagna e lui non guadagna niente, dimostra proprio l'immagine, la fotografia del risultato che abbiamo avuto con questa politica, con queste organizzazioni, con questa incapacità estrema di risolvere i problemi. Noi dovremmo essere un popolo unito che risolve i problemi e non come nel Medioevo e varie contrade che combattevano tra di loro e gli stranieri che venivano a casa nostra a fare man bassa. Il discorso è semplicemente questo: siamo certi che i ragazzi siano immuni oppure non sono immuni ma non hanno problemi anche se vengono infettati? Bene, perché rompere le scatole a loro? Sappiamo che le persone
è morta
anziane,
una ragazza di 21 anni oggi lo riporta,
o sono vere le cose che vengono
Davide,
dette.
Scusi Davide, lei sta facendo un discorso generale. Sì, Davide, però scusi, lei sta rompendo la tradizione di questa mattina in cui tutti esponiamo un problema. Il suo problema personale specifico non l'ha enunciato, ha approfittato per fare un suo punto di vista, lecito quanto vuole, ma mi ha fatto perdere un minuto. Paolo, provincia di Venezia.
Buongiorno.
Sì.
Buongiorno.
Vediamo di ritornare alle categorie.
sì, appunto, io volevo appunto, prima avevate parlato di privati, diciamo, partita IVA e dipendenti.
Sì.
Invece ci sono anche differenze tra dipendenti privati e dipendenti pubblici. Io per esempio sono un dipendente privato, però nel lockdown ci ho rimesso i soldi perché sono andato in cassa integrazione per 2 mesi. Allora, perché nel pubblico non avviene questo? Perché a parte le categorie della sanità, della forza pubblica, chiaramente che loro hanno lavorato e anche tanto.
Diciamo, chi lavora nella burocrazia, diciamo, degli enti pubblici, tutto sommato è privilegiato perché può stare in questo momento più tranquillo rispetto agli altri. Questo è un tema noto e lei l'ha riportato in superficie. Allora, Bruna De Marco, vediamo di fare una conclusione, se possibile, rispetto a quello che abbiamo sentito. Esiste una formula, secondo me una formula esatta non esiste, ma un maggior livello di attenzione quale potrebbe essere?
Allora, io credo che lei l'ha detto e lo sta facendo in questa trasmissione, cioè proprio di ascoltare la gente, perché quando la gente viene messa in grado di esprimersi, lo fa con pacatezza, lo fa presentando delle argomentazioni. Allora, secondo me tutti hanno ragione in un certo senso, perché chi ha delle rivendicazioni ha ragione, chi fa presente i problemi dei ragazzi, dei figli, i diritti, certo, tutti hanno ragione, però altro, ci sono delle circostanze nella vita, noi non abbiamo vissuto la guerra, neppure io che sono vecchia, ma insomma in cui tutti i criteri quotidiani di diritti e di doveri crollano perché c'è un'emergenza più forte. Ora, in questo momento c'è un'emergenza sanitaria che è molto forte, che però non può annullare tutte le altre problematiche che ci sono. Quindi avere dei punti di ascolto, per cui anche il legislatore, anche il politico, anche il governo può essere messo in grado di correggere non gradualmente delle norme che all'inizio fa e inevitabilmente sono delle norme generiche e generali che devono andare bene per tutti. Ecco, questo secondo me, da quello che vedo, mi pare che manchi una comunicazione, per esempio, fra chi è in prima linea negli ospedali e gli infettivologi.
Allora, la sigla ci dice che dobbiamo interrompere un argomento che riprenderemo. Devo dire, questa pacatezza data dal fatto che non abbiamo nessuna posizione politica da difendere o da sostenere, quindi ne parliamo con estrema leggerezza. Grazie Bruna De Marchi, grazie a quelli che hanno partecipato, a domani.